Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi, grazie per l'ascolto. Il tema di oggi torna a parlare di Eluana Englaro. Si cercano soluzioni per salvare Eluana, è il titolo che appare questa mattina sull'edizione di Avvenire, il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Ebbene, noi cerchiamo di capire al momento quella che è la situazione a partire dal commento che poco fa abbiamo raccolto da Udine, da Monsignor Pietro Brollo, che è l'arcivescovo di Udine. Quindi andiamo ad ascoltare questa intervista.
Certamente sono profondamente colpito da ciò che sta avvenendo e lo sono colpito per diversi motivi. La prima considerazione è stata quella appunto di una vita che viene in qualche modo tolta nel momento in cui invece potrebbe essere curata, perché non si tratta di accanimento terapeutico, ma si tratta di sospendere addirittura l'idratazione e la nutrizione. Quindi è una situazione che di fronte all'oggettività della situazione non è facilmente accettabile e digeribile, soprattutto per quelle che possono essere le conseguenze. Direi che sono stato particolarmente colpito anche per un secondo motivo che mi sembra significativo. Io sto pensando a tutte quelle persone che anche in Italia stanno lavorando, stanno impegnandosi, stanno soffrendo per assistere queste persone che si trovano in situazioni più o meno simili, comunque particolari. Ora, che una persona in qualche modo non riesca a resistere a una difficoltà come è questa, cioè del sopportare una infermità così lunga e per così lungo tempo, io posso anche capire, ma che lo Stato dica che è inutile stare a preoccuparci di queste persone perché non hanno senso, non hanno valore, questo mi pare estremamente grave. E sono confortato da questa su questa riflessione proprio da alcune testimonianze della gente più semplice che ho ascoltato in questi giorni, che sono venuto a me riferirmi, no? C'è un giovane che mi dice: io qui proprio alla quiete, una mamma che si trova nelle stesse condizioni, e sapere che di là invece la stessa situazione viene trattata in questo modo mi mette in profonda angoscia. Oppure un'altra persona, la stessa, che è un po' handicappata, che mi dice: ma il Signore ci ha affidato queste persone, noi abbiamo solo il compito di accettarle, di tenerle, di curarle finché il Signore vuole. Come facciamo a accettare che vengano in qualche modo invece eliminate, diciamo, no? Un termine un po' forte questo, ma comunque così è. E allora l'angoscia diventa duplice, perché si apre uno squarcio in una tensione morale estremamente importante e grande all'interno della nazione stessa, e queste persone vengono messe un po' così in difficoltà nel vivere con entusiasmo questa donazione, che è una donazione molto grande. E mi pare che non sia una considerazione secondaria, ma invece abbastanza significativo. Evidentemente sul principio credo che sia abbastanza semplice e chiaro che noi non siamo chiamati a togliere la vita, anche se sembra che non riesca in quel momento la persona ad avere rapporti, ad avere relazioni con l'esterno, ma è sempre una vita che vive proprio di natura sua, non è né attaccata a macchine o ad altre cose, ma non ci sono spine da staccare, ma semplicemente esige il nutrimento che è una cosa normale da poter dare a una persona in queste situazioni. Mi pare che il problema è sentito così e anche sentito dalla maggioranza della nostra gente. Adesso io dico maggioranza, ma non ho certamente né fatto indagini né niente, ma si percepisce un po' così a fior di pelle, ecco, che questa è la risposta che la gente dà.
Monsignor Brollo, la sua diocesi come sta vivendo questi momenti?
Ecco, è proprio in questo senso, così come dicevo adesso, c'è uno sconcerto molto grande da parte di molte persone. Io non posso avere il polso di tutta la realtà, certamente come anche dappertutto ci sono posizioni a favore e posizioni contro, ma la posizione contraria, cioè quella che ammette questo protocollo per chiudere la vita della giovane o della signora oramai, evidentemente probabilmente così tante volte affermato in modo un po' superficiale. Io credo che la riflessione che nasce dal fatto di avere qui vicino una persona per la quale si prospetta una fine di questo tipo induca la riflessione più profonda anche tutti gli altri. C'è un desiderio di essere accanto ad essa attraverso soprattutto la preghiera, quello che noi abbiamo un po' scelto, cioè di pregare per questa situazione chiedendo al Signore che metta i suoi buoni uffici proprio così per riuscire a farci superare questo momento di angoscia attraverso evidentemente le persone che in qualche modo hanno responsabilità e possibilità di farlo.
Monsignor Brollo, lei ha notizie dell'inizio di questo protocollo per porre fine alla vita di Eluana in questi minuti?
Però no, ultimi cose no, dovrebbero essere messe in atto già da stamattina, così era previsto, no? Da stamattina avrebbero dovuto cominciare a diminuire un po' la dose di nutrizione, però sono in aria anche altri tipi di intervento che mi è difficile seguirli in questo momento, cioè a parte quello che a Roma potrebbe essere un decreto che potrebbe intervenire per sospendere questo trattamento, ma anche qui c'è la procura che in qualche modo ha cercato di avviare indagine, ha aperto un fascicolo e si prospetta anche da questa parte una possibilità di bloccare temporaneamente per maggiori verifiche, però questo mi è difficile dire che cosa veramente costa, perché sono notizie più che altro giornalistiche che io ho in mano in questo senso.
Monsignor Brollo, lei spera in un intervento delle istituzioni per fermare almeno temporaneamente questa situazione?
Ma io credo che il temporaneamente permetterebbe poi anche a livello nazionale di poter ragionare un momentino con più calma e prendere quei provvedimenti che potrebbero essere necessari. Così come io vedo la cosa, anche un giorno in cui venisse fatta una legge a proposito del testamento di fine vita, certamente questa situazione ne uscirebbe fuori, perché verrebbe esclusa certamente la possibilità di sospendere nutrizione e idratazione, quindi non potrebbe entrare in questo campo, in questo decreto, in questa legge che verrebbe approvata, no?
Quindi lei ha ancora speranza che possa succedere qualcosa di positivo in questo senso?
Sì, la speranza c'è ancora, per questo preghiamo, no? Preghiamo per la persona, preghiamo un po' per tutti coloro che soffrono per questa situazione e preghiamo in particolare perché ci possa essere una svolta e una possibilità di salvare la vita di questa persona.
E questo era Monsignor Pietro Brollo, arcivescovo di Udine, una intervista che ha raccontato la speranza che ancora possa essere salvata la vita a Eluana Englaro. E noi, per cercare di capire quelle che sono le ultime notizie sul fronte più istituzionale, da Udine torniamo a Roma e salutiamo l'onorevole Barbara Saltamartini.
Buongiorno.
Che... Grazie, fa parte della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera e si occupa in prima persona anche della proposta di legge sul testamento biologico, sul fine vita. Quindi grazie onorevole Saltamartini di essere sulla Radio Vaticana. E allora, le ultime notizie dal fronte più istituzionale. Abbiamo letto ieri della bozza di un decreto legge che poi sembra aver avuto qualche problema. Quali sono le ultime notizie al riguardo, onorevole?
Ma le ultime notizie sono che in questo momento è ancora in atto il Consiglio dei Ministri, sono passati proprio al punto in discussione appunto sul decreto che potrebbe salvare la vita di Eluana. È arrivata da pochi minuti una lettera al Presidente Berlusconi da parte del Presidente della Repubblica. E non sappiamo, ovviamente noi che siamo fuori dal Consiglio dei Ministri, cosa ci sia scritto in questa lettera. Abbiamo grandi preoccupazioni che sia una lettera che, diciamo, non dà il via libera al decreto, che invece il Consiglio dei Ministri con il Presidente Berlusconi, il Ministro Sacconi e il Ministro Alfano in prima persona hanno predisposto, per cui Proprio per questo noi in questi minuti proprio abbiamo lanciato un appello bipartisan, veramente trasversale, che va da esponenti del PDL, passando per l'UDC, passando per il PD, per cercare di far sì che il Presidente della Repubblica possa, se sono confermate le notizie del suo no al decreto, possa seriamente ripensarci. Ecco, però è una discussione che si sta veramente evolvendo in questi minuti, per cui purtroppo non abbiamo notizie certe se non quelle che vi sto raccontando.
Saltamartini, lei ci sta dicendo di una mozione bipartisan, di cosa si tratta in maniera più precisa?
Ma
e chi sono i promotori?
Guardi, tra i promotori abbiamo sul fronte dei senatori il capogruppo Gasparri, la senatrice Bianconi, la senatrice Baio, il senatore Calabrò, che tra l'altro è il relatore in Commissione Affari Sociali al Senato del testamento biologico. Abbiamo Polledri della Lega. Alla Camera hanno firmato il nostro appello sia il sottosegretario Mantovano che il sottosegretario Bonfiglio, la sottoscritta, il vice della Presidente della Camera Maurizio Lupi, l'onorevole Bertolini, l'onorevole Biava, l'onorevole Landolfi, l'onorevole Paola Binetti, l'onorevole Vigliali, l'onorevole Calisini, Buttiglione, la Santolini, Volontè, Bobba, Calgaro, per cui veramente e tanti tanti altri. Stiamo raccogliendo le firme proprio in questo momento, e se ne aggiungono un minuto di più. In questo atto noi chiediamo di fronte a una scelta, a un atto della magistratura che deliberatamente mette fine ad una vita umana, pensiamo in coscienza che non si debba lasciare nulla di intentato, e quindi ci appelliamo al Presidente del Consiglio dei Ministri appunto affinché diano una testimonianza forte a sostegno della vita in tutte le sue fasi.
Ecco, onorevole Saltamartini, quello che lei ci sta dicendo e raccontando è abbastanza importante. Cioè, praticamente voi con questa petizione dite al Presidente del Consiglio: varate il decreto perché vi garantiamo, esatto, comunque un voto parlamentare. Si può, esatto, tradurre forse in modo superficiale in questo modo?
È il modo più semplice per far capire a chi ci sta ascoltando cosa abbiamo intenzione di fare. Proprio questo: garantire al governo che laddove proceda noi siamo dalla sua parte, trasversalmente.
E quindi come atto politico far prendere atto di questa situazione al Capo dello Stato, che magari nutre qualche perplessità più istituzionale.
Presumo di sì, presumo che ovviamente il Capo dello Stato, nel rispetto della sua autonomia decisionale, perché su questo io ovviamente non intendo assolutamente polemicizzare con lui, noi speriamo però di fargli arrivare il nostro grido alto e forte, ma anche molto determinato, anche perché voglio ricordare agli ascoltatori che attualmente è in discussione in Commissione Affari Sociali un testo unificato sul testamento biologico, e che ovviamente fa la somma dei tanti testi che ci sono attualmente depositati al Senato. Sia chiaro che noi non approveremo mai una legge sul fine vita dove non sia chiaro che acqua e cibo non sono cure, quindi non è accanimento terapeutico e quindi non si possono sottrarre al paziente. Quindi anche chi spera e chi ha sperato in questi giorni che ci fosse stata una legge, deve sapere che laddove ci fosse stata questa legge avrebbe impedito ad Eluana di morire.
Onorevole Saltamartini, a che punto è l'iter parlamentare di questa legge, tanto attesa?
Ma la legge ha iniziato già da 2 settimane, l'avvio in commissione al Senato, e hanno già fatto tutte le audizioni, quindi di tutte le autorità diciamo che abbiamo voluto coinvolgere, sia dal punto di vista medico, dal punto di vista giudiziario, che dal punto di vista politico e associativo ovviamente, e stiamo nella fase degli emendamenti, possiamo dire, per cui noi se vogliamo essere ottimisti, presumo che in un mese la Commissione licenzi il testo per il voto in Senato. Ecco, parte dal Senato questa legge, per cui prima verrà votata al Senato e poi alla Camera. È ovvio che il testo che arriverà alla Camera sarà sicuramente il testo che non sarà più emendato, per cui diciamo alla Camera dovrebbe essere molto veloce la sua approvazione.
Lei prima ha ricordato un aspetto di questa discussione, gli altri capisaldi di questa legge sul fine vita o testamento biologico quali saranno?
Ovviamente rispetto alla legge italiana, per cui in Italia non è possibile attuare nessuna forma di eutanasia attiva e passiva, ci sarà ovviamente la libertà di scienza e coscienza del medico, per cui ovviamente il medico rivestirà un ruolo importante sia nell'informazione che poi nella messa in atto di qualsiasi desiderio del paziente, stiamo ancora discutendo, per cui questi sono, diciamo, i punti sui quali siamo tutti d'accordo. C'è ancora un punto sul quale si sta discutendo in termini politici, se effettivamente diciamo dar vita alle cosiddette DAT, quindi le dichiarazioni anticipate di trattamento che eventualmente possono essere espresse da una persona non ancora in stato di paziente, per cui una persona che ancora è nelle piene funzioni vitali, non ha avuto un incidente, per cui in un desiderio, oppure se queste dichiarazioni, quindi questo consenso, possa essere dato solo nel momento in cui si è pazienti. E laddove si è pazienti in stato di incoscienza, prevedere ovviamente la figura di un fiduciario che possa solo in quel momento, diciamo, previo informazione da parte del medico, eventualmente poter decidere. Non le nascondo una mia perplessità personale, che è quella che non vorrei ci fossero le DAT in una legge, vorrei che ci fosse la possibilità di decidere solo nel momento in cui si è pazienti. Tra l'altro, rispetto a questo voglio anche ricordare un articolo che ho letto oggi sul Messaggero, che ha scritto l'onorevole Melania Rizzoli, De Nichilo Rizzoli. La collega, oltre a essere una parlamentare, è anche un medico, e la collega ben scrive che purtroppo spesso solo nel momento in cui si è in quello stato si può capire quanta voglia si ha di lottare e di rimanere in vita. Quando si esprimono desideri in piena forma, senza aver avuto neanche un incidente, senza essere stati vittima di nessun trauma, è molto semplice dire: se sono in quella condizione lasciatemi morire. Quando poi ci si trova, abbiamo visto un esercito di uomini e di donne che in Italia sono in questo stato di coma permanente, vegetativo permanente, che comunque vogliono lottare. Mi chiedo allora dove sia, diciamo, il confine tra un desiderio espresso in un momento non critico e la voglia invece di lottare, di vivere in un momento di criticità. Questa sinceramente è una perplessità che io ho come cittadina, come donna, ma anche come rappresentante politico all'interno del Parlamento.
Bene, avremo modo poi di tornare su queste tematiche che vedono proprio l'onorevole Barbara Saltamartini in prima persona impegnata nella legge sul fine vita, sul testamento biologico. Grazie per questo contributo e buon lavoro a lei.
Grazie a voi, buona giornata.
Noi salutiamo l'onorevole Saltamartini della 12ª Commissione Affari Sociali della Camera appartenente ad Alleanza Nazionale. Andiamo avanti con la nostra testimonianza. Questa volta abbiamo come ospite fratel Aldo Vendemmiati, che è ordinario di filosofia morale presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma. L'intervista è di Antonella Palermo, ascoltiamo.
Perché tenere in vita Eluana?
Perché la vita di un essere umano è un bene non negoziabile, irrinunciabile. La vita è l'essere della persona. E purtroppo qui siamo in una condizione culturale nella quale si cerca di far dipendere l'essere dalla volontà. Che una persona abbia volontà è un bene, ma non potrebbe avere volontà se non esistesse. Cioè l'essere viene prima del volere. E l'essere di una persona deve essere tutelato quindi la vita di una persona deve essere tutelata dalla comunità alla quale questa persona appartiene. La vita non è un bene individuale. La vita ci viene trasmessa da altre persone, è frutto di una relazione. La vita nasce, la vita cresce, si sviluppa, matura grazie a relazioni. E queste relazioni, che sono relazioni di cura, che sono relazioni reciproche di solidarietà, devono estendersi appunto alla cura dell'alimentazione, della vita, della terapia, alle quali la persona ha diritto, ma un diritto irrinunciabile.
Fratello Aldo, è possibile trovare ad oggi una soluzione che rispetti la vita e che dall'altra parte soddisfi, venga incontro anche ad una parte di opinione pubblica apertamente schierata a favore invece di un destino diverso?
Ma io penso che su questi temi non ci sia la possibilità di trovare consensi plebiscito, universali, come dire, non avremo mai il 100% delle opinioni a favore di una o di un'altra soluzione.
Non è possibile un compromesso,
insomma. No, non è possibile, cioè tra essere e non essere, direbbe Amleto, un compromesso non è possibile. O si sceglie la vita o si sceglie la morte, non c'è uno stato intermedio, per cui o tuteliamo la vita in questo modo, veniamo incontro alle esigenze di solidarietà che l'esistenza stessa ci pone, l'esistenza umana, l'esistenza della persona stessa ci pone perentoriamente, oppure facciamo una scelta contraddittoria. Non c'è bisogno di essere credenti per vedere la contraddittorietà di una posizione che per salvare la volontà sopprime la persona, cioè Kant stesso inorridirebbe di fronte a una prospettiva del genere.
Quindi lei queste riflessioni le esprime non solo da cattolico, ma prima di tutto da essere umano?
Sì, diciamo che il fatto che io sia cattolico è accidentale in questo momento, è una riflessione razionale, una riflessione umana, trascendentale se si vuole.
Secondo lei l'informazione italiana è stata sufficientemente chiara su questa vicenda?
No, purtroppo bisogna dire che l'informazione italiana è stata viziata ideologicamente, proprio in modo crasso, quando si è voluto presentare il caso di Eluana con analogie, per esempio al caso Welby, non c'è assolutamente nessuna analogia. Eluana non è mantenuta in vita non è attaccata ad una macchina, non è mantenuta in vita, quando si dice staccare la spina, non c'è nessuna spina nei confronti di Eluana. Quando si è voluto paragonare l'alimentazione e l'idratazione ad una terapia, queste non sono terapie. C'è il diritto, anzi addirittura il dovere, di rinunciare all'accanimento terapeutico, ma qui non siamo di fronte a una terapia, qui siamo di fronte all'alimentazione e all'idratazione, che sono cose ben diverse, che sono fatti relazionali. Ecco, questo vorrei sottolineare.
Sì.
Cioè, si dice che Eluana non riesce ad alimentarsi da sola, quindi possiamo smettere di alimentarla. In realtà, se ci pensiamo bene, nessun essere umano, salvo rarissime eccezioni, riesce ad alimentarsi da solo. Noi tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri per procurarci il cibo, per prepararlo, per cucinarlo, per alimentarci. Alimentarsi è un atto sociale e l'aiuto, il supporto della comunità è indispensabile in fasi diverse della vita. Un bambino non riesce ad alimentarsi da solo, una persona che ha subito la frattura, come è capitato a un mio caro amico, la frattura di tutte e due le braccia, non riesce ad alimentarsi da solo, deve essere accompagnato, deve essere aiutato. E nel caso di Eluana è un aiuto quello che riceve da coloro che le sono intorno, dalle strutture in cui è ospitata, ma un aiuto doveroso che non può mai venir meno. L'informazione italiana tende a passarlo sotto silenzio.
Questo
creando
è l'elemento
confusione.
Secondo lei di confusione maggiore?
Certo.
Cosa possono fare tutte quelle persone che ancora credono che Eluana possa mantenersi in vita? Cosa possono e devono fare oggi?
Penso soprattutto portare una informazione corretta sul caso e una riflessione sul bene della vita. Una riflessione, un'informazione corretta, questo spetta evidentemente ai professionisti dell'informazione, perché sono quelli che hanno i mezzi per portarla. E per il resto una educazione corretta, un approccio corretto al valore della vita. Un approccio che superi l'individualismo e il volontarismo. Il bene della vita non dipende dalla volontà dell'individuo. Il bene della vita non dipende neanche dalla volontà, di un legislatore umano o di un popolo. Il bene della vita è oggettivamente, filosoficamente, degno di essere perseguito e di essere tutelato al di sopra di altri beni. La presenza di scopi, come direbbe Hans Jonas, che non è un cristiano, la presenza di scopi è superiore all'assenza di scopi. Per avere degli scopi, per avere una volontà, bisogna essere, bisogna vivere, e quindi il valore della vita è fondamentale e insopprimibile in nome di una volontà, individuale o collettiva che sia.
Ma più in generale, lei crede che oggi prevalga una cultura della non vita rispetto ad una cultura della vita?
Io penso che prevalga una cultura della volontà individuale, cioè voglio vivere fin quando voglio, e nel momento in cui non voglio più, non voglio più, o nel momento in cui non voglio più che una persona che mi è accanto viva, non la voglio più. E il problema è l'arbitrio, non tanto la scelta per la vita o per la morte, quanto la scelta di avere arbitrio sulla vita e sulla morte.
E noi ringraziamo Frater Aldo Vendemmiati, ordinario di filosofia morale presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma, intervistato da Antonella Palermo. Ma chiudiamo questo speciale di Al di là della notizia, dedicato al caso di Eluana Englaro, con una testimonianza sulle condizioni fisiche della stessa Eluana. A parlare è Margherita Coletta, vedova di uno dei militari morto a Nassiriya in Iraq. Lo ricorderete, Giuseppe Colella. Coletta, e l'intervista di Margherita Coletta e di Paolo Ondarza.
Ma all'inizio non sapevo cosa aspettarmi, perché da tutto quello che sentivo in giro, è attaccata la macchina, quindi pensavo che entrando lì dentro di trovarmi una ragazza, non so in che condizioni, cosa che invece non è stata. Io sono entrata nella stanza, ho visto una ragazza della mia stessa età di 38 anni, coricata in un lettino senza nessuna apparecchiatura vicino, come uno va a trovare qualsiasi persona in ospedale, alimentata attraverso questo sondino, non aveva nient'altro.
Ha avuto l'impressione di non poter instaurare un rapporto con Eluana?
No, ho avuto tutt'altra impressione, perché io quando mi sono avvicinata lei era appoggiata con la guancia destra sul cuscino e io ho cominciato a carezzarla e lei ha cominciato a muovere le palpebre. Mi sono turbata di questo, perché me la immaginavo con gli occhi chiusi, la delicatezza della sua pelle, la sensazione di toccare il velluto. La suora mi ha fatto vedere anche il suo corpo, le sue gambe snelle.
Ha visto una donna?
Una donna, come tante altre donne, il viso soltanto un po' più rotondo rispetto alle foto, i capelli corti per essere anche più agevole la pulizia della sua persona. Invece poi la seconda volta, poi che sono tornata da lei, sono andata con una consapevolezza diversa, e c'era papà Pino appunto nel corridoio, che un po' era arrabbiato con dei giornalisti, e mi ricordo, per drammatizzare un po' la cosa, mi sono avvicinata a lei e ho detto: vai Luana, lascia perdere a tutti, scherzando, ridendo, non dare retta a nessuno. E a questa battuta lei ha sorriso. Poi ho saputo che lei questa cosa non l'ha mai fatta in 15 anni. C'erano altre due persone vicino a me che hanno visto.
Ecco, ora Eluana ha lasciato la casa di cura dove è stata assistita dalle suore che si sono prese cura di lei amorevolmente.
Io ho avuto rapporti soprattutto con suor Rosangela, quella che gli è stata proprio vicina per 15 anni. Lei la ama come se fosse sua figlia.
Ecco, quello a cui forse non si pensa in questi momenti è che Eluana adesso si trova in una struttura per lei totalmente strana.
Certo, non la amano. Nessuno ama Eluana lì dov'è. Quale battaglia stanno facendo per Eluana? Cioè stare dei 14 fra medici e infermieri, stare lì davanti e vedere morire una persona, ma questo è un atto disumano. Cioè dare a Eluana un po' d'acqua, poi toglierla, far morire di sete. Come si fa l'essere umano a non rientrare in se stesso? Se loro provassero a pensare a Eluana come una persona che appunto è viva, respira autonomamente, sicuramente ha dei sentimenti dentro che però non riesce ad esprimere. Ma la vita va intesa anche in questo stato.
Che cosa prova adesso che Eluana è stata portata a morire?
Provo un immenso dolore dentro, ma non per Eluana, perché Eluana, comunque vadano le cose, Eluana starà bene, avrà un padre che l'accoglierà. Io provo dolore per quelli che rimarranno.
Pensa al papà?
Sì, penso al papà, al dolore immenso che proverà quando si sveglierà lui dal coma, non Eluana, lui. Io ho rispettato lui fino a che Eluana è rimasta all'eco, non ho detto nulla perché era una cosa che io volevo tenere per me, però adesso no, adesso era giusto dirlo perché la verità va sempre detta.
Margherita, ha sentito il signor Englaro dopo il trasferimento di Eluana?
Sì, ho chiamato per avvisarlo che io avrei detto queste cose. Lui stamattina sul giornale ha detto che gli amici lo hanno tradito. Non è così, io sono sua amica e lo rimarrò sempre, perché è un padre che forse ha perso di vista qual è il reale ruolo che un genitore deve avere nei confronti dei propri figli, probabilmente perché è stato un po' stordito da tutto quello che gli è successo intorno e da chi lo sta usando.
E questa era la toccante testimonianza di Margherita Coletta, al microfono di Paolo Ondarza. Margherita Coletta è vedova di uno dei militari, Giuseppe Coletta, morto a Nassiriya in Iraq. Una testimonianza con la quale ci vogliamo lasciare per riflettere insieme. Noi chiudiamo qui questa trasmissione dedicata al caso di Eluana Englaro. Grazie a quanti hanno collaborato. Da Luca Collodi è tutto, la linea torna alla regia.